Benvenuti tifosi vichinghi, benvenuti a Purple Valhalla, episodio numero 16, benvenuti a Francesco Porcello e benvenuto a Gabriele Greco, benvenuti ragazzi.
Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a Gabriele e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito ancora una volta, è sempre un piacere essere qui anche nei tristi lunedì di sconfitta.
Siamo ovviamente su Cutting Edge Radio, che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast di sport americani, e io sono Alessandro Taraschi, avete già conosciuto i miei compagni della serata, ovvero il mio grandissimo co-host Francesco Porcello, genitore numero uno di Purple Valhalla, e Gabriele Greco, che è responsabile della pagina Facebook Minnesota Vikings Italia. Siamo qui, l'ha già anticipato Gabriele, per una serata l'ennesima di questa stagione difficile. Abbiamo perso una partita durissima a Seattle e parto immediatamente con la sintesi, in modo che tra poco poi ascolterete i commenti miei, di Francesco e di Gabriele. Giocavamo appunto a Seattle, il primo tempo da stropicciarsi gli occhi, da non credere a quello che si sta vedendo. Un primo drive capolavoro in cui si coinvolgono tra gli altri anche il redivivo Ear Smith con un big play, Chad Beebe o la Busy Johnson, e si arriva al touchdown di Cook, il tutto in 6 minuti e 12 secondi di goduria vichinga, con tanto di quarto e due convertito, rischiando, ma quei rischi che in questo caso è bene correre, con un passaggino a Justin Jefferson. E la difesa è altrettanto esaltante, costringendo al punt i Seahawks grazie a un sack di Odenigbo. La successiva serie giallo-viola dura addirittura 10 minuti e 13 secondi, sì, avete sentito bene, 17 giochi, e c'è un altro quarto down convertito, stavolta da Cook, sulle 50, qui magari qualche timore in più per la posizione di campo all'inizio c'era, ma in realtà va bene. Un holding di Drew Samia, il primo di una lunga serie, limita i punti a un field goal, però siamo 10-0. Dall'altra parte, altro sack, stavolta di Wilson, tiene ancora 0 Seattle. E i sack piovono anche dopo la rapida uscita di Cousin, altri due ne arrivano, di James Lynch, benvenuto rookie, ti aspettavamo, di Ngakoue. E così lasciano a zero Seattle nel primo tempo. Avete sentito bene, i Seattle Seahawks nel primo tempo sono a zero. Minnesota invece piazza un altro calcio, a 15 secondi dalla pausa. I tifosi vichinghi controllano che fosse zucchero quello che hanno messo nel caffè perché è notte fonda in Italia e rileggono quel clamoroso 13-0. È proprio così, era zucchero, il caffè è buono e si può andare alla ripresa. Qui però la musica cambia, anche se le prime due serie finiscono in un nulla di fatto. Wilson segna sfruttando l'esperienza e i centimetri dei suoi tight end. Cousin torna nel suo personalissimo tunnel senza luce. Moore lo secca e quello che prima era stato dichiarato un incompleto diventa un fumble dopo il challenge. Russell Wilson scarta il regalo dalle 15 yard in fretta e primo touchdown di Metcalf, 14-13. Come non bastasse, Cook si fa male all'inguine. La situazione è completamente ribaltata rispetto al primo tempo. La magia del primo tempo è scomparsa. Cousins ritrova i suoi fantasmi e lancia una palletta timorosa a Justin Jefferson, intercettata da KJ Wright. A Russell Wilson sembra davvero Natale. Stavolta però scarta il regalone Carson, che corre in modalità beast mode, spazzando via difensori vichinghi uno dietro l'altro, compreso Harrison Smith. Incredibile. Un grazie però va al doppio turno aver filato del nostro quarterback, che ha lasciato in campo la difesa. Siamo 21-13, punteggio che diventa 21-19 dopo che il numero 8 si ricorda di Thielen e lo cerca massicciamente fino all'end zone. Conversione da due, davvero molto molto discutibile la scelta, che viene sbagliata, e quindi appunto 21-19. La difesa però, quando può rifiatare, riesce a dare fastidio e ferma Seattle, e Mattison, dall'altra parte, fa il resto con l'assenza di Cook, trascinando i compagni fino al secondo TD di Thielen, che ha preso le misure a Griffin alla grande dopo un inizio così così, 26-21, e siamo nell'ultimo periodo. Russell Wilson si immedesima in Cousin e si fa pizzicare dall'altro Wilson, il nostro. Sta a vedere che la spuntiamo, invece no. Nel drive che può valere la vittoria, con la palla sulle 6 yard di Seattle, invece che scegliere un field goal facile facile e lasciare che sia Bailey a vincere la partita, o quantomeno a portarci sul vantaggio, gli 8 punti di vantaggio che poi avrebbe dovuto replicare Seattle, Zimmer opta per un'altra conversione da due. Mattison non vede un'autostrada alla sua destra e viene fermato. Russell Wilson così fa Russell Wilson, si beve il campo bullandosi di Dantzler e imbecca DK Metcalf su un quarto e 10, inseguito da Harris inutilmente, poi va a trasformare e a realizzare il touchdown. La conversione da due conta poco, finisce 27-26 e scorrono i titoli di coda. Francesco, a te il primo commento di questa dolorosissima sconfitta.
Ale, ne abbiamo chiacchierato nel pre-podcast del fatto che i Vikings almeno tengono le cose molto interessanti perché riescono a perdere in tanti modi diversi, riescono a essere calpestati più o meno da Green Bay, riescono a tirare partite fino all'inverosimile e poi arriviamo invece alla partita di ieri che è una novità perché in realtà è una partita che i Vikings hanno giocato meglio secondo me e per certi versi o almeno in certe fasi anche dominato rispetto a Seattle. Ne è la prova lampante i quasi 40 minuti di possesso palla a differenza invece dei 20 minuti che la palla invece è stata nelle mani di Seattle. Ho visto sicuramente molti segnali positivi, il primo dei quali prima diciamo di arrivare alle dolenti note che riguardano Zimmer, riguarda questa rinnovata aggressività in attacco. Mi è piaciuta la decisione di essere così aggressivi, anche perché comunque serviva per tenere fuori il fortissimo attacco di Seattle. Hai già detto tutto dei tre quarti down che i Vikings hanno giocato, due nel primo tempo hanno portato a casa 10 punti e ci hanno condotto all'insperato vantaggio di 13-0 all'intervallo, purtroppo sanguinosissimo il terzo quarto down, giocato all'inizio del 2 minute warning, che poi ha dato a Seattle la palla del drive che ci ha condannato alla sconfitta. Per darvi un'idea di quanto i Vikings abbiano dominato la prima metà della partita, come hai giustamente commentato, le yarde all'intervallo erano 217 a 66 per i Vikings, addirittura 139 a 13 le yarde di passaggio e, statistica incredibile, 41 azioni offensive dei Vikings e soltanto 18 per Seattle. Una nota che sicuramente dobbiamo analizzare è quella che in realtà il secondo tempo, che è sembrato sorridere a Seattle, in realtà è stato un secondo tempo abbastanza equilibrato. Le yard sono state 232 a 248 per Seattle. I giochi offensivi ancora in mano ai Vikings, quindi 42 a 34 per un totale di 83 a 52. Questo a dimostrazione del fatto che il game plan preparato a Egan dal coaching staff dei Vikings, per certi versi si può dire che abbia funzionato perché abbiamo ottenuto fuori dal campo l'attacco di Seattle e se si eccetta quell'inizio di secondo tempo sanguinosissimo dove abbiamo avuto purtroppo l'ennesimo infortunio di Dalvin Cook e il successivo blackout del nostro attacco e di Cousins in particolare, a me la prestazione della nostra squadra è piaciuta molto. È una squadra che sta cambiando pelle, è una squadra che comunque in un modo o in un altro sta dando posto ai giovani, e questa è uno dei modi che abbiamo per dimostrare questo cambiamento, sono i 4 sack. Ricordiamo che i Vikings ne avevano portati a casa solo 7 nelle prime 4 partite. I 4 sack di ieri sono arrivati dal rookie James Lynch, il suo primo sack in carriera, da Ngakoue, che è arrivato al quinto di quest'anno, quarto in partite consecutive, Odenigbo e Wilson. Quel Wilson che secondo me è stato dal punto di vista difensivo il migliore in campo dei Vikings. 6 tackles totali per lui, un sack, 2 tackle for loss, un intercetto e un passaggio deflettato per una prestazione veramente maiuscola del prodotto dell'Università di Cincinnati. In attacco mi ha veramente dato tantissima soddisfazione la prestazione di Mattison che è subentrato all'inizio del secondo tempo a Dalvin Cook, 20 portate per 112 yard e 3 ricezioni per 24 yard. Questo per dire, e e vado a concludere con due note rapidissime. 201 yard di corsa contro quella che fino a ieri era la terza miglior run defense della Lega, quindi ancora una volta una più che valida prestazione della nostra squadra. E poi lo hai accennato tu, un ottimo rientro in partita di Irv Smith, anche se credo anche per un discorso di volume di azioni di passaggio, che comunque è quello che è arrivato a danno di Justin Jefferson, che dopo un paio di partite veramente di grandissimo livello, che ci hanno fatto vedere quelle che sono le enormi capacità del prodotto di LSU, ieri è ritornato a una prestazione abbastanza grigia, ma credo che, considerata veramente l'età giovanissima del giocatore, questo ci possa stare. Cedo la parola a Gabriele per la sua analisi della partita.
Sì, allora, anche io ritengo questa partita come una prestazione veramente soddisfacente della squadra. Ho passato una nottata molto molto divertente, adrenalinica, non c'è stato bisogno di bere caffè, mi è bastato un pezzetto di cioccolato e poi il resto l'hanno fatto gli ups and downs emozionali, diciamo, dell'incontro. Ce la siamo giocata benissimo contro quello che al momento dovrebbe essere l'MVP della Lega, cioè Russell Wilson, è un attacco stellare a livello difensivo. Tyler Lockett, arma numero 1 o 2 in base a come vogliamo vederlo, però comunque ricevitore che tende a scappare velocemente a molti cornerback, non si è visto quasi per nulla, ha avuto circa 40 yard di ricezioni. Poi avevo paura di chunk plays, cioè quelle giocate che portano via 8-9 yard e corrodono la resistenza della difesa, che però non ci sono state. Alla fine Carson, se togliamo il suo touchdown, ha fatto pochissime portate ed è stato completamente fermato dalla nostra pressione. Anche David Moore, che l'anno scorso ci aveva fatto piangere bruciando Xavier Rhodes su un touchdown lunghissimo, non ha avuto neanche una ricezione. Metcalf purtroppo è un freak ed quello è un altro discorso. Poi, comunque, abbiamo portato pressione. I quattro sacks che ha descritto Francesco hanno portato una perdita di 27 yard, che non è poco come media, perché vuol dire che abbiamo fatto perdere veramente tanto spazio a Wilson. E abbiamo coperto benissimo. Non abbiamo concesso neanche una conversione sul terzo down, 0 su 7 per Seattle. E molti di questi sacks sono stati sack di copertura. L'assenza di Holton Hill, per esempio, non si è fatta sentire proprio. Anzi, forse è stato un blessing in disguise, direbbero gli americani, no? Cioè un fattore positivo che si è nascosto dietro quella che dovrebbe essere una perdita importante, quella del nostro CB1. Dal punto di vista offensivo, invece, la cosa che mi è piaciuta in assoluto è stato leggere tanti e tanti nomi nella scoreboard, perché il primo drive ha visto anche BC Johnson e Chad Beebe coinvolti, oltre a Irv Smith che è ricomparso magicamente durante questo incontro, e poi Mattison e Boone che, anche se per necessità, si sono resi protagonisti, e devo dire, attendendo il responso sull'infortunio di Cook, io mi sento comunque abbastanza tranquillo nel dire che i Vikings hanno un running game ancora decente. Con Mattison e Boone, lo ricorderete magari nelle puntate precedenti del podcast, qualche puntata fa, avevo fatto il paragone tra un possibile running game Mattison e Boone e quello McKinnon-Asiata che avevamo avuto, se non sbaglio, nel 2015, cioè più o meno nella media. E forse per una stagione come questa ci si può anche accontentare. Quindi, tutto sommato, molto soddisfatto, bella partita, sono contento di essere stato sveglio, nonostante il risultato finale, non fosse quello sperato.
Io adesso accartoccio tutti i miei appunti perché siete stati fantastici, avete riassunto perfettamente quello che volevo dire della partita, perché è stata una partita molto divertente e concordo pienamente su quello che avete detto. Aggiungo che sono felice di aver visto Ian Smith giocare una buona partita, allo stesso modo aver finalmente visto che Lynch può stare in campo e ci può stare bene, e sono d'accordissimo con Gabriele sul fatto che siano sack, quattro sack arrivati perché Russell Wilson ha faticato a trovare i ricevitori liberi, e questa è la cosa che mi fa molto molto piacere. Mi fa anche tanto piacere vedere come i nostri giovani cornerback picchino veramente duro sulle tracce brevi, quando ricevono gli avversari sulla linea di scrimmage o nei pressi della linea di scrimmage, sia Gladney che Dantzler sono rapidissimi a andare a placcare, e questa è una cosa importante per un cornerback e non è banale. Poi si sa, sono giovani e gli errori li fanno ed è giusto che li facciano, è normale che li facciano. Se cresceranno, però, il materiale secondo me è davvero interessante. Ancora, boccano ancora un po' troppo quando c'è da giocare in copertura sul profondo, ma ci può stare. Ho apprezzato, come ha detto Francesco, l'aggressività che ho visto nel coaching staff, soprattutto all'inizio. Non l'ho apprezzata assolutamente nel finale, ma poi ci torniamo perché questa è una partita, per quanto bella, che andava vinta. Era proprio una di quelle gare che i Vikings di quest'anno dovevano vincere per come hanno giocato. Direi che però è il momento di aprire il capitolo temi, se siete d'accordo, e io partirei da un tema importante perché l'ha studiato anche Francesco. C'è stato un blackout che è costato carissimo. Le statistiche che hai elencato sono buone anche per la ripresa, ma nel secondo tempo si è perso proprio quel tocco che c'era nel primo tempo, quella sensazione di potercela fare, non dico tranquillamente, ma di riuscire a portare a casa il risultato. Perché? Perché due turnover consecutivi hanno veramente dato una mazzata alla squadra che stava giocando in modo, possiamo dirlo, divino. Ahimè, bisogna tornare a parlare di Kirk Cousins. Ce la fa? Non ce la fa? A me sembra chiaro, sinceramente, che non è il quarterback che ci può portare fino in fondo. E probabilmente non è neanche il quarterback che riesce a far crescere una squadra di ragazzi, una squadra di giovani come la nostra, che avrebbe bisogno anche di morale, di vittorie. Cosa fare con Kirk? Francesco.
Beh, Ale, credo che le nostre opinioni personali su KC le abbiamo esternate in maniera abbastanza comprensiva nell'arco delle precedenti puntate di questo podcast. A discolpa dei risultati che non arrivano, c'è da fare un'analisi un attimino a spettro un po' più ampio, e cioè Cousins è arrivato dopo la famosa stagione 2017, culminata con la sconfitta nell'NFC Championship Game di Filadelfia, perché Zimmer, a torto o a ragione, non era proprio convinto di avere alla guida del suo attacco il quarterback necessario, e quindi si è pensato di aggiungere questo tassello e quindi di andare a cercare quello che all'epoca era il quarterback free agent più appetibile sul mercato, appunto Kirk Cousins, che proveniva da un paio d'anni di franchise tag a Washington. Cousins portava con sé in eredità una serie di problemi già evidenziati a Washington, cosa che peraltro ha poi confermato a Minnesota, e cioè una difficoltà nel gestire i momenti di stress, una cosa che per quanto mi riguarda, da un quarterback è inaccettabile. Questo perché, se c'è, lo abbiamo detto milioni di volte, quindi rischio di essere anche un po' così ripetitivo, però se c'è una posizione in tutti gli sport di squadra in giro per il mondo che è fondamentale, senza la quale una squadra è pressoché impossibile che riesca a vincere, questa è la posizione del quarterback, perché veramente tutto il gioco offensivo di una squadra di football ruota attraverso le mani del quarterback. Cousins, anche a Washington, ha comunque accumulato una serie di statistiche essenzialmente arrivate in momenti non clou delle partite. Ha portato con sé in eredità un orribile record personale in prime time, che è rimasto qui, e essenzialmente non è stato per noi il giocatore che speravamo che lui fosse. Non mi soffermo sul costo pagato, perché ovviamente il miglior quarterback free agent lo paghi di più di quello che è il suo valore. Quindi Cousins è stato pagato giustamente la cifra che è stato pagato, perché altrimenti sarebbe andato in qualche altra squadra. E ovviamente il prezzo non lo fa chi chiede, e quindi non, certo non lo potevano fare i Vikings. Io credo che l'errore grave, e magari ecco, oltre a sentire la vostra analisi, vi chiedo a tutti e due cosa ne pensate di questa mia così riflessione. L'errore grave sia stato quello di andarci ad annodare nel discorso salary cap, purtroppo commettendo errori con altri giocatori, Non faccio adesso l'elenco completo, però ci siamo trovati praticamente sull'orlo del precipizio del salary cap, e quindi l'errore grave per me è stato quello, per cercare di creare spazio nel salary cap, di andare a estendere Cousins, cioè nel momento in cui era palese che questa squadra non poteva ambire a una reale possibilità di arrivare al Super Bowl, ma era una squadra comunque in qualche modo che necessitava di prendere un momento di pausa e ricostruire e risistemare le proprie cose, non ha alcun senso avere alla guida di questa squadra un quarterback, diciamo, con il cartellino di Kirk Cousins. Per me Cousins, se ricordate, è entrato nell'ultimo anno del suo contratto e poi è arrivata l'estensione. Bisognava lasciargli giocare l'ultimo anno del suo contratto e poi eventualmente discutere di un'estensione del contratto stesso, cosa che non è successa, e quindi adesso ci ritroviamo con Cousins che, peraltro, per la tipologia di contratto che è riuscito a strappare, ce lo dobbiamo tenere anche l'anno prossimo, quando in questo momento di palese ricostruzione della squadra, perché poi i risultati parlano, ragazzi, è inutile nasconderlo, di ricostruzione, la ricostruzione si può fare con un quarterback a un quarto dello stipendio di Cousins, magari anche un po' più giovane, un quarterback alla James Winston o alla. Adesso non voglio fare l'elenco dei nomi perché poi vado su nomi che Ale sicuramente non condivide, però comunque di quarterback che magari hanno ancora qualcosa da dimostrare, cosa che non è, non possiamo dire per Cousins, perché Cousins quello che è e quello che non è lo dimostra ogni settimana e lo ha dimostrato anche stanotte a Seattle.
Guarda Francesco, ti ricordi io avevo messo Cousin quando abbiamo fatto la puntata su di lui tra l'ottavo e il dodicesimo posto. Sinceramente ad oggi lo farei scivolare assolutamente, probabilmente tra il sedicesimo e il ventesimo e probabilmente sono buono. Mi avevi fatto anche scegliere chi tenere sulla torre e spesso sceglievo Cousin, non credo che rifarei le stesse scelte, ma adesso anzi ne sono sicuro che non rifarei le stesse scelte. Per esempio se mi riproponi Stafford lo prendo al volo. Gabriele, a te il caso Stafford, il caso Cousin, cosa ce ne facciamo?
Aspettiamo, questa è l'unica risposta razionalmente accettabile. Aspettiamo che il suo contratto con tanto di 45 milioni nel 2022 giunga al termine, e da lì veramente poi però dobbiamo avere un cambio di cultura, anche un cambio anagrafico all'interno dell'organizzazione, che ci darà a quel punto, spero, le più alte probabilità di vincita possibili. Al momento siamo in una situazione, come è ben chiaro ormai a tutti, di limbo, in cui abbiamo una minima possibilità di vincere ogni anno, e già le possibilità di vincere in NFL anche con un buon quarterback sono bassissime. E bisogna portare pazienza. Io personalmente, da giovane tifoso, la pazienza sono disposto a portarla. So che non tutti, che non per tutti è così. C'è ovviamente una fascia importante della tifoseria che vorrebbe cacciare Zimmer, cacciare Cousins e fare il fuori tutto, ma bisogna ragionare un attimo, fermarsi a ragionare logicamente e capire che bisogna portare semplicemente un po' di pazienza. E la cosa che mi dà fastidio è che Cousins è un buon quarterback, fa dei lanci al bacio, ha le capacità tecniche, soltanto che mentalmente è veramente instabile. Il termine che io ho utilizzato è, cioè, psicolabile, lo uso sempre, ma purtroppo mi trovo costretto a dirlo, perché non riesce a gestire la pressione appena c'è l'incursione di un fattore esterno negativo in una partita che sta andando in maniera abbastanza tranquilla, perde le sue certezze e commette errori. Vabbè, ma è inutile anche che mi soffermi troppo a spiegare perché ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti questa situazione ogni domenica, come dite giustamente voi. Portiamo pazienza qualche anno, vediamo se riusciamo per una volta a draftare un quarterback accettabile e poi vediamo e speriamo di massimizzare le nostre opportunità di vittoria nel medio termine.
Direi che Gabriele è un quarterback psicolabile, hai detto tutto, e come diceva Francesco, la posizione più importante che c'è nel football, se sei guidato da uno psicolabile fai fatica ad andare più in là di un tot, anzi fai fatica proprio ad andare avanti, e tant'è che la situazione in cui si trovano adesso mi sembra chiaro i Vikings. passiamo a un lato positivo, guardiamo un po' quello che di buono riusciamo a trarre da queste 5 partite che abbiamo visto e dalla sconfitta dolorosa di Seattle domenica notte. Francesco, ci fa ben sperare vedere come sta crescendo questa difesa.
Eh sì, direi proprio di sì, Ale, hai perfettamente ragione. Il 13-0 dell'intervallo è frutto di una serie di ottime scelte di game planning difensivo da parte di Zimmer. La doppia safety bloccata in profondità, che praticamente garantiva su tutte le azioni di lancio, un supporto ai giovani cornerback, ha mandato nel pallone più completo. Come diceva giustamente Gabriele prima, uno dei candidati al titolo di MVP dell'anno, quindi sicuramente miglioramenti ce ne sono nella secondaria. Magari è ovvio che non si può pretendere di vedere cose, cioè miglioramenti in tutte le partite, ci saranno delle piccole regressioni, dei passi indietro. E poi io comunque credo che, cioè, sappiamo tutti che il draft NFL non è una scienza esatta. Quindi queste partite, queste preziosissime opportunità che stiamo dando a questi giocatori giovani servono, oltre che per vedere crescere i giocatori capaci, serve anche un pochino a tirar via l'erba cattiva, a capire che Mike Hughes probabilmente passerà alla storia insieme ad altre prime scelte sanguinose dei Vikings. Che Holton Hill probabilmente, se non è mai diventato quello che tutti pensavamo che potesse diventare, un motivo ci sarà. E quindi credo che ci sia un duplice beneficio, cioè la crescita dei giocatori meritevoli e praticamente per utilizzare un termine darwiniano, la selezione naturale dei giocatori che invece probabilmente a roster l'anno prossimo non ci saranno più.
Hai detto Holton Hill, l'ha citato anche Gabriele prima, e io concordo che l'assenza è stata un miglioramento per sottrazione, quello di non vedere in campo Holton Hill. E un altro che fa veramente sanguinare quando ne parliamo è Mike Hughes, perché quella scelta fu veramente assurda in quell'anno particolare. Io poi ho qualcosa da dire anche su Tre Waynes, nonostante sia diventato un buon giocatore, però l'aveva scelto veramente alto. Gabriele, a te l'analisi della difesa.
Allora, io mi concentro particolarmente proprio sui cornerback in questo intervento. Voglio spezzare una lancia a favore di Mike Hughes, che ieri nell'ultimo drive ha fatto molto bene, soprattutto in due occasioni. Ha tolto due palloni, ha coperto molto bene su DK Metcalf in due giocate consecutive, diciamo allungando un po' la nostra sofferenza e aspettando, rimandando un attimo la stoccata finale di Russell Wilson. Quindi ieri onestamente Mike Hughes non è che abbia giocato così male. Poi, passando a Jeff Gladney, io sto cominciando veramente ad adorarlo. È un cagnaccio cattivo, piccolino ma fastidioso, che gioca con tutta la cattiveria che riesce a recuperare. È alto 1,78 e pesa 87 kg. DK Metcalf è alto 1,93 e pesa 104 kg. C'è un video che ho postato anche in pagina su Minnesota Vikings Italia, in cui i due hanno innescato una mini rissa, che poi è stata fermata dall'intervento di Yannick Ngakoue, ma in cui Gladney si stava facendo sentire molto molto pesantemente su DK. E devo dire che questa rissosità, questa cattiveria è a volte quello che è mancato alla difesa di Zimmer. Passando a Dantzler, c'è un episodio che volevo descrivere. Dopo la presa di DK Metcalf sul quarto e 10, nel drive della vittoria, in cui Dantzler ha lasciato DK completamente da solo, c'è Harrison Smith che si è girato e gli ha detto: "Cam, cover your guy", aggiungendo in mezzo una parola che il pudico Kirk Cousins trasformerebbe in freaking. Però la cosa è che Cam Dantzler comunque sta dimostrando di essere un buon prospetto per il futuro. Ha fatto un errore in questa partita, sostanzialmente, che è quello di guardare la palla e aspettare la palla sul passaggio di Russell Wilson sul quarto e 10, invece di dare un occhio, di tenere un occhio su DK. Poi, a parte la secondaria, comunque, con Smith, che adesso però comincio a chiedermi per quanti anni ancora potrà continuare a mantenersi su questi livelli. Poi abbiamo un Eric Wilson che è stato posso dirlo, il miglior Wilson della partita, non lo so se me lo concedete. E poi ragazzi, la defensive line, pensarla così come adesso, onestamente, non ha nemmeno molto senso nel lungo termine perché mancano due parti fondamentali che sono Pierce e Hunter, che torneranno l'anno prossimo e avranno intorno tutti quelli che si stanno sviluppando quest'anno, anche se con calma e lentamente. In ogni caso, la difesa per me è a posto. E lo schema di Zimmer si è di nuovo dimostrato comunque un ottimo schema. Tanto che parlando prima con Francesco e Alessandro ci chiedevamo: ma non c'è un modo per mantenere lo schema anche in futuro quando Zimmer non ci sarà più e però cambiare l'atteggiamento dal coach di Mike Zimmer, appunto? La risposta potrebbe stare in Adam, il figlio, che magari potrebbe fare l'erede dello schema della famosa difesa di Zimmer con double A gap e quant'altro e dare una certa continuità a una difesa che comunque, per quanto mi riguarda, funziona. E mi dà soddisfazioni, almeno questa settimana l'ha fatto senza dubbio.
Sì, questa settimana ha giocato sicuramente una grande partita. Io ho contato qualche errore in più per Dantzler, ma ci stanno, ripeto, sono convinto. Anche perché Russell Wilson l'ha preso di mira scientificamente, quindi ha lanciato praticamente tutta la partita contro di lui. E, se non ricordo male, quando ha colpito con i due tight end, è stato proprio chiaro che volesse andare a colpire Dantzler, ma Dantzler per me può crescere e se vede questi errori, se riguarda anche l'errore che gli ha sottolineato in modo giustamente brutale Harrison Smith, c'è bisogno anche che i nostri leader parlino a questi ragazzi in quel modo per dargli la sveglia e secondo me gli è stata data, perché sennò non si spiegherebbe come la squadra che abbiamo visto nelle prime due giornate si sia trasformata in quella che abbiamo visto a Seattle e nelle due giornate precedenti, perché anche contro i Titans non avevano giocato così male come all'inizio. E anche con i Texans, chiaramente, dove abbiamo vinto, cioè si è vista una squadra in evoluzione. Dicevo che secondo me stanno crescendo i ragazzi, è giusto che sbaglino, ci sta che sbaglino, ma vediamo cose buone. Su Mike Hughes non sono ancora così convinto, è vero, ieri non ha fatto malissimo, ma lo voglio vedere su più partite perché sinceramente era lui il nostro cornerback 1 e voglio che giochi da cornerback 1. Poi dopo sì, vabbè, Holton Hill lasciamolo dov'è. Sono contento invece, l'ho segnalato anche prima, di aver visto James Lynch perché secondo me abbiamo avuto finalmente un benedettissimo sack dal centro della linea difensiva, ce n'è sacrosanto bisogno e tutti speriamo, come ha detto benissimo Gabriele, che possa concretizzarsi quella linea che sogniamo con Daniel Hunter ritornato in condizione. Io non lo schiererei assolutamente quest'anno, aspetterei, lo lascerei riposare la stagione perché, visto che il problema dovrebbe essere un problema al collo, una ernia al collo, eviterei di metterlo in campo. Ngakoue a sto punto bisogna rinnovarlo perché sennò prenderlo in prestito per una stagione come questa che stiamo vivendo con i soldi che costa non avrebbe avuto senso. E se Michael Pierce, però qui c'è un grosso punto di domanda, Gabriele, ne parlavamo anche oggi nella chat che vi invitiamo a raggiungere se siete appassionati di Minnesota Vikings, la chat WhatsApp, la potete trovare, penso che il link Gabriele e Francesco si possa postare sui nostri gruppi Facebook, ne parlavamo appunto dicendo che bisogna vedere cosa succede a Michael Pierce, se la situazione Covid sarà migliorata oppure no. Immaginare Ngakoue, Daniel Hunter, Michael Pierce e Lynch che ha fatto vedere qualche lampo ieri sera, insomma è una linea che non hanno in tanti. Altro argomento, da linea a linea, ah no, prima di passare all'altra linea, l'annotazione di Francesco è fantastica, l'MVP della scorsa partita, Eric Wilson, credo di condividerlo in pieno, abbiamo visto davvero dei grandi guizzi e speriamo che possa anche trovare una continuità in quel senso per affiancare Eric Kendricks che ne ha bisogno, perché ovviamente spesso predica nel deserto. Dicevo, passiamo da una linea a un'altra, dalla linea difensiva all'offensive line, io l'ho definita Dottor Blocco e Mister Lascia Passare, perché benissimo, super bene nel creare spazi, l'abbiamo visto. Molto male nel proteggere la nostra statua di sale, spesso gli prendono persino incontro, spinti indietro, soprattutto a Samia. Pregi e difetti che secondo me si sono estremizzati ancora di più che rispetto all'anno scorso. Secondo voi è il male oscuro o è il male sopravvalutato della nostra squadra? E perché? Francesco.
Credo che, come quasi sempre, la verità stia un po' a metà, nel senso che di sicuro non abbiamo un offensive line d'elite, di sicuro abbiamo un offensive line che è più valida sulle corse che sui lanci, del resto è quasi impossibile avere un offensive line molto valida in tutte e due le fasi del gioco. Sicuramente abbiamo un problema serio nella posizione di guardia, che peraltro non ci stiamo inventando niente perché era la posizione che all'inizio del campionato ci dava più da pensare. Possiamo fare lunghi discorsi su chi sta giocando, chi non sta giocando e perché, però tutto sommato Riley Reiff sta facendo un signor campionato, Bradbury comunque. Non sta, diciamo, avendo quei passaggi a vuoto che magari a volte aveva avuto l'anno scorso durante l'anno da rookie e che comunque ci avevano fatto un po' preoccupare, quindi sicuramente sta andando meglio. O'Neal è sicuramente uno dei migliori 5, massimo 10 offensive tackle della Lega. Il problema sono le guardie. Non abbiamo scelto giocatori forti, non abbiamo rincalzi che ci permettono di dire ok, fuori magari Samia perché non sta giocando bene e almeno io l'ho visto 2 volte praticamente lanciato contro Cousins e quindi sicuramente lì il problema c'è. Allo stesso tempo mi sembra che a volte l'offensive line diventi la foglia di fico per nascondere altri problemi. Non voglio di nuovo ritornare a parlare di Kirk Cousins, però uno dei suoi problemi più gravi è la sua completa assenza di quella che in termini tecnici viene definita pocket awareness, quindi quella capacità di capire all'interno della tasca quando è il momento di andare avanti, sinistra, destra, eludere quindi la pressione, eludere il blitz e eventualmente scaricare via la palla per un incompleto piuttosto che prendere il sack. Tante volte Cousins sembra un po' il famoso deer in the headlights che abbiamo più volte menzionato, cioè praticamente si congela al centro della tasca e praticamente quasi aspetta che i giocatori della difesa avversaria lo placchino, lo portino a terra per un sack. Ricordo che nel caso, come si dice, il dibattito poi prosegua, io non sto dicendo che dobbiamo avere per forza un Lamar Jackson per avere successo, ma già ricordo che comunque Peyton Manning, Tom Brady, quindi comunque pocket passer puri esattamente come lo è Cousins, sono diversi da Kirk per la loro capacità di capire quando è il momento di muoversi anche all'interno della stessa tasca, cosa che a lui manca completamente. In passato sono stato molto critico della nostra offensive line, credo che quest'anno abbiamo un'offensive line tutto sommato, nella media, quindi né eccellente, ma né particolarmente scarsa.
Gabriele.
Per quanto mi riguarda, la questione della media che ha sollevato Francesco, può avere due risvolti. Da un lato ci sono medie, chiamiamole così, aritmetiche, in cui tutti i giocatori sono giocatori che stanno nella media. Poi ci sono invece medie che hanno dei picchi altissimi e dei picchi bassissimi. E questo è il nostro caso, nel senso Samia alla fine ha fatto registrare 2 settimane fa un voto di PFF nel bloccare per i passaggi di 1,4 su 100, qualcosa di assolutamente inaccettabile. E si sente ormai dire che Samia è il peggior giocatore che l'NFL abbia mai visto, indipendentemente dal ruolo, proprio il peggior giocatore meno adatto al proprio ruolo nell'NFL nella storia. Ora, c'è sempre un TJ Clemmings che abbiamo avuto sempre noi, però questi sono altri discorsi. L'ultimo appunto che volevo fare in questo intervento è che però al tempo stesso possiamo rigirare la frittata dicendo che la linea di Seattle alla fine come guardie aveva una scelta al terzo round rookie da LSU Damien Lewis e poi la riserva di Mike Iupati che mancava per infortunio questa settimana, cioè Jordan Simmons. Eppure, Russell Wilson, pur avendo preso 4 sacks, di cui uno, quello di Lynch, appunto, palesemente dovuto alla mancanza di preparazione del rookie, comunque riesce a produrre in maniera costante, senza farsi problemi a lanciare lungo o a rischiare di muoversi. Quindi, esattamente, spesso la linea viene utilizzata come scapegoat. È atroce, le guardie sono atroci, però viene utilizzata troppo come scapegoat, e, cioè come capro espiatorio, e da qui si apre tutto il discorso di sistema e su Kirk che ha già fatto Francesco.
Sì, io credo che tu abbia centrato un altro tema importante, Gabriele, ovvero scegliere le persone, scegliere anche al draft persone che siano pronte, perché Miami, non vorrei sbagliarmi, ma credo di non sbagliarmi, ha preso una guardia al quarto giro che sta giocando titolare dall'inizio e fa il suo mestiere in modo onesto e continuativo. Hai appena citato Seattle, non sono gli unici esempi. Sono tanti i giocatori che giocano, cioè sono tanti, ci sono i giocatori matricole che giocano in linea offensiva. Il nostro è ancora un mistero, perché noi abbiamo preso Ezra Cleveland, non l'abbiamo ancora visto. È dietro giocatori, perché era stato detto inizio anno che avrebbe giocato guardia, ricordiamolo, anche se è un left tackle. E invece resta dietro a giocatori che stanno, che addirittura hai parlato di peggior giocatore dell'NFL in valore assoluto, che è una cosa secondo me persino esagerata, anzi sicuramente esagerata, un'esagerazione. Quindi secondo me quando si vanno a scegliere i giocatori va bene cercare quelli che vanno sviluppati, da cui si può trovare una gemma preziosissima, ma anche prendere i giocatori che sono pronti a giocare subito, sinceramente non sarebbe male. Dopo si potrebbe, quello di cui ha discusso Francesco è sacrosanto, infatti si potrebbe ragionare su, visto che abbiamo questa linea, che senso aveva rinnovare Cousins a inizio anno, forse valeva la pena pensare di salutarsi e immaginare una situazione diversa, ma si apre un mondo che francamente diventa, magari ne discuteremo in off season o quando avremo un po' di tempo in più per ragionare solo su quello. Cosa fare adesso, Francesco, Gabriele? Allora abbiamo visto gli Atlanta Falcons che hanno deciso di cambiare allenatore e GM in corsa e li andremo ad affrontare. Prima di loro gli Houston Texans hanno fatto la stessa cosa dopo aver perso contro di noi nella sfida tra deluse, e direi che è anche una bella sfida tra deluse Atlanta contro di noi che ci aspetta. Io sono convinto che non sia il nostro caso, proprio per quello che abbiamo detto fino adesso in questo podcast, ovvero che la squadra c'è, che la squadra ha reagito e non era così per i Texans, tant'è che i Texans hanno avuto problemi, si sono presi a male parole JJ Watt, i leader con Bill O'Brien, i Falcons sono in una crisi psicologica probabilmente più profonda di quella di Cousin, sono altro che psicolabili, questi proprio erano completamente andati di testa e quindi era inevitabile cambiare allenatore e GM. Adesso però cosa possono fare i Vikings? Qual è, se c'è, la strada da intraprendere? Cosa fareste voi e cosa potrebbe accadere?
Beh, io sono non convinto al 100%, ma comincio a credere che un cambio al vertice invece ci voglia per tutta una serie di motivi. Credo anch'io che non arriverà, come hai giustamente detto tu, e come nell'arco della discussione su WhatsApp nella giornata sottolineato anche Gabriele, e cioè l'ingarbugliamento della situazione dei Vikings è tale da non permettere in questo momento cambiamenti così drastici. Però come posso dire, il verdetto su Zimmer sta cominciando a essere abbastanza nitido, netto, definito. Facciamo l'esempio di Seattle. Credo che quella di ieri sia stata la quinta o sesta sconfitta consecutiva di Zimmer contro i Seattle Seahawks. Nelle ultime 9 partite contro le nostre due rivali storiche, cioè Chicago e Green Bay, i Vikings sono una vinta, 7 perse e una pareggiata. E onestamente, così, da rappresentante della fan base dei Minnesota Vikings, questa cosa è inaccettabile. In più, ricordo appunto che Chicago e Green Bay giocano outdoor. Mike Zimmer contro squadre con record vincente outdoor è 0 vinte, 16 perse e una pareggiata. E sempre rimanendo in quello che è nell'alveo delle statistiche, ricordo che le uniche 2 vittorie ai playoff nell'arco dei 6 anni di gestione Zimmer sono arrivati con un miracolo a Minneapolis contro i Saints e con un semi-miracolo a New Orleans sempre contro i Saints. Quindi non è stato importante arrivare ai playoff con 12 vittorie, con 10 vittorie, con 11 vittorie, ma ai playoff abbiamo vinto due partite veramente per il rotto della cuffia, recuperate nella maniera che ben conosciamo, e le altre tre sono state perse. Onestamente, da tifoso di lunga data che vede la squadra comunque sempre fare delle prestazioni egregie ma non raggiungere mai quello scalino, credo che la dirigenza debba quantomeno porsi delle domande. Per quanto riguarda le altre due squadre, Atlanta sicuramente necessitava di un cambio al vertice, che secondo me doveva arrivare subito dopo il Super Bowl perso maldestramente dopo essere stati avanti di 25 punti nel terzo quarto. Peraltro Atlanta ha avuto un losing record 4 degli ultimi 7 anni, e quindi la rimozione di Quinn come head coach e di Dimitrov come GM era assolutamente una cosa che secondo me è stata trascinata anche troppo. Interessante invece il discorso Houston Texans. Ale, tu hai parlato di problematiche di spogliatoio, cosa stranissima, perché comunque stiamo parlando di una problematica di spogliatoio di una squadra che 4 delle ultime 5 stagioni ha vinto la conference. Quindi a quanto pare in certi ambiti, neanche, di solito si dice sempre che vincere cura un po' tutti i mali, evidentemente a Houston questa cosa invece non è stata così.
Ma lì ne ha combinate troppe anche da GM, secondo me, Francesco, per non esacerbare gli animi all'interno dello spogliatoio. Quando scambi Hopkins e poi ti ritrovi nella situazione in cui si sono ritrovati, credo che abbia fatto un bel casino, per dirla in francese. Gabriele, qual è il tuo quadro?
Allora, per me cambiare allenatore ora o anche alla fine di quest'anno o dei prossimi due non ha alcun senso, onestamente. Ripeto, siamo in una sorta di limbo, ci dobbiamo rimanere finché non abbiamo grosse alternative. Poi comunque, giustamente diceva Francesco nel pre-podcast, se non ci fosse Zimmer prenderemmo in tutte queste partite 90 punti a partita. Il suo schema difensivo è comunque ottimo. E secondo me, tra l'altro, aspettiamo un attimo il bye, diamo il tempo alla squadra, questo per rimanere nel breve termine, diamo il tempo alla squadra di rifocalizzare un attimo, risettarsi sui ritmi anche per quanto riguarda i rookie, riconcentrarsi sui fundamentals, come fanno sempre durante il bye, e poi secondo me vedrete che, complice anche una strength of schedule non proprio elevatissima, le cose torneranno, almeno dal punto di vista schematico, sicuramente è difensivo, sicuramente come gli anni scorsi. Poi Zimmer non sarà licenziato, non ci sarà il fuori tutto, lo ripeto, e la cultura comunque, ragazzi, noi ci dobbiamo ricordare che non abbiamo mai avuto un problema di spogliatoio da quando è arrivato Zimmer. Lui i giocatori li sa gestire comunque bene a livello di gruppo, e la cultura che ha creato non è la cultura vincente che ci permette di arrivare fino alla fine, però secondo me è comunque una cultura vincente, e secondo me quando desideriamo qualcosa di diverso comunque stiamo giocando col fuoco, perché c'è di molto ma molto peggio in tutta la Lega, e questo vale anche per Kirk Cousins, perché se ci trovassimo Carson Wentz adesso pregheremmo per avere uno come Kirk, onestamente. Comunque non verrà licenziato, ripeto, 3 anni di limbo, poi si potrà pensare a una ricostruzione in chiave moderna della squadra, però per ora teniamocelo, pazientiamo e speriamo di ottenere qualche altra soddisfazione, anche se minima, anche di settimana in settimana.
Io sono democristianamente nel mezzo, nel senso che 3 anni no, 3 anni assolutamente no. Secondo me è dall'inizio di Purple Valhalla praticamente che credo che questo sia un anno bonus, perché per quello che è successo è un anno bonus, non cambio idea, è un anno che verrà considerato zero anche per Zimmer, e credo anche che da qui alla fine racimoleremo delle vittorie, perché l'abbiamo visto, non siamo come Giants, Jets, Redskins, Broncos, ce ne sono tante di squadre in difficoltà, chi più ne ha più ne metta davvero. Ecco, su Wentz farei un discorso diverso, ma credo che sia un giocatore che con il quarterback coach giusto possa essere molto meglio di Cousin, ma è un altro discorso più ampio su cui non mi focalizzo, però io sceglierei Wentz. Sono convinto che si continuerà a crescere, ricordiamo che non c'è stata non c'è stata la pre-season e questo per noi è stato dolorosissimo perché probabilmente le due partite che abbiamo perso malissimo sarebbero state sfide di pre-season come atteggiamento che abbiamo visto e non di regular season. La sciacquata di testa sarebbe probabilmente arrivata prima. Invece io credo che si continuerà a crescere con un gruppo che probabilmente non merita l'attuale 1-4, ma meriterebbe secondo me un 3-2, perché le sfide con i Titans e con i Seahawks potevano e forse si dovevano anche vincere, ma proprio perché un anno bonus non mi sconquassa più di tanto. Il contratto di Cosin invece è molto impegnativo e secondo me rientra in quel groviglio di situazioni, i rinnovi di Zimmer, i rinnovi di Spielman, che portano a quello che ha detto Gabriele, ovvero quest'anno bonus, l'anno prossimo ci si gioca il rinnovo o meno. Per me la decisione definitiva sarà presa dopo i playoff del 2021, se i Vikings arrivano ai playoff o comunque dopo la stagione 2021, se dovesse andare male o in modo mediocre, allora ci sarà la piazza pulita perché costerà meno l'anno successivo liberarsi anche del contratto di Cosin. C'è da dire che è una squadra che sta crescendo tanto. Aggiungere le tante scelte che abbiamo nel 2021 aiuterà a rinvigorirla ancora, anche se sarà un draft anomalo, perché così come non c'è, così come è stata anomala la stagione NFL, è anomala in questo momento la stagione del college. Credo così che andremo avanti pazientando, è vero, forse col rischio anche di perdere 2 anni, ma credo che la frittata sia ormai fatta, quindi ce la dobbiamo tenere. Il 2021 non lo vedo recuperabile, anzi, se abbiamo una speranza di fare bene nel 2021 è con questa fisionomia qua, portando avanti questa fisionomia, perché altrimenti non credo sia possibile buttare giù delle fondamenta già l'anno prossimo per avere dei Vikings attualmente competitivi. Avanti così, in questo modo, per quest'anno, cercando di migliorare il più possibile, di continuare a crescere. Certo, io se fossi Wilf, vi lo dico, obbligherei l'anno prossimo Spielman, lo prenderei da parte, dico carissimo, vieni qua Rick, investi una benedetta scelta su un QB, una scelta seria, perché abbiamo bisogno di sviluppare un QB e noi l'anno prossimo, nel 2022, Cousin, a meno che non vinca il Super Bowl, non lo vogliamo più vedere nel Minnesota. Questo sì lo farei. Siamo arrivati all'ultimo segmento della
Molto
nostra.
rapidamente volevo aggiungere solo una
Certo,
cosa.
Francesco, scusami.
Per quello che dicevate voi due, è probabilmente giusto così, nel senso che cambiare un allenatore adesso, quando hai comunque contratti importanti, primo tra i quali quello di Cousins, che ti obbligano a tenerlo almeno fino alla fine del 2021, non sarebbe giusto, nel senso che se fai arrivare un nuovo coaching staff, lo fai arrivare. Poi con la possibilità di scegliersi il proprio quarterback e non di trovarsi, tra virgolette, con la tavola, mangiare con la tavola apparecchiata da qualcun altro. Quindi il groviglio, come hai detto tu, la frittata è fatta. Questa cosa non è particolarmente foriera di ottimismo, perché ciò avvenga, sostengo caldamente quello che tu hai detto, e cioè ne parlavamo a inizio partita del fatto che probabilmente quest'anno Green Bay ha draftato un QB e non gli serviva, i Vikings non l'hanno draftato e ci serviva. Io capisco tutte le problematiche psicologiche ben sottolineate da Gabriele e di Kirk Cousins, però per evitare di perdere troppi anni prima di ricominciare veramente a guardare con ottimismo al futuro, credo fortemente nella necessità di draftare un quarterback nel prossimo draft, di modo da dargli la possibilità di fare i suoi 1 o 2 anni di preparazione, e quindi poi speriamo per una volta diventare il nostro quarterback del futuro.
Francesco, speriamo di non fare però come hanno fatto gli Arizona Cardinals, che hanno preso il quarterback Josh Rosen, poi hanno ribaltato la tavola e l'anno dopo, perché quando poi ribalti le tavole, chiaramente se uno arriva e gli hai pescato il quarterback che magari non gli interessa, come è successo proprio ad Arizona, gli tocca riprenderne un altro. Però alla fine adesso mi sembrano abbastanza contenti, anche se secondo me sono una delle squadre che forse ha deluso di più. Detto di Arizona, invece pensiamo ad Atlanta, perché ci aspetta un'altra sfida tra deluse. Loro potrebbero contare su quella che di solito, quando si parla di sport, è la fantomatica scossa che può portare il nuovo allenatore, Raheem Morris, ed è stato nominato, l'abbiamo visto a Tampa Bay. Dopo aver giocato con i Texans pre-licenziamento, stavolta ci troviamo con i Falcons post-licenziamento. Per voi meglio, peggio, che partita vi aspettate? Un pronostico secco.
Allora Ale, andiamo a presentare quello che sarà il confronto di Week 6, che ritorna per la gioia delle nostre ore di sonno a un orario più consono, cioè alle alle fatidiche 7 della sera di domenica prossima contro gli Atlanta Falcons, che ancora devono vincere. Come hai appena detto, hanno appena cambiato allenatore e lo fanno forti anche del fatto che concedono oltre 32 punti a partita. Ryan Morris era il defensive coordinator dei Falcons e una cosa importante che volevo sottolineare è proprio il fatto che Matt Ryan, nei suoi 12 anni da quarterback degli Atlanta Falcons, ha sempre avuto head coaches di natura difensiva. E allora volevo rapidamente snocciolare i nomi più caldi che circolano in questo momento per la successione alla panchina che è stata di Dan Quinn. E quindi abbiamo Lincoln Riley, che è l'head coach di Oklahoma, sicuramente un head coach di stampo offensivo. Si era parlato tantissimo di lui per il discorso Dallas Cowboys, poi i Cowboys hanno fatto una scelta diversa. 37 anni per Lincoln Riley, ovviamente questo nome lo faccio anche in tema Vikings, e lo faccio perché, essendo l'head coach di Oklahoma, è stato l'head coach di, negli ultimi 3 anni, Baker Mayfield, Kyler Murray e Jalen Hurts, quindi due vincitori di Heisman e un finalista, quindi un biglietto da visita niente male. Gli altri tre nomi, come dicevo, proprio per dare finalmente a Matt Ryan, alla fine della carriera, un head coach con un'impostazione offensiva, sono tre offensive coordinators. Uno è un nome che piace tantissimo a Gabriele ed anche a me, è quello di Eric Bieniemy, l'offensive coordinator 51enne di Kansas City, e gli altri due sono Byron Leftwich, l'offensive coordinator di Tampa Bay, quindi l'uomo che gestisce in questo momento Tom Brady, e l'altro è un nome che si sente spesso ed è quello di Josh McDaniels, offensive coordinator di New England. Ha un caratterino un po' difficile, McDaniels, ma non bisogna dimenticare che i suoi attacchi, in 11 delle 15 stagioni da offensive coordinator, sono arrivate nella top 10 degli attacchi della NFL. Ho fatto questo rapido elenco anche per così, per rinfrescare un attimino i nomi in chiave futura, per i Vikings. Lo ricordiamo che la partita verrà giocata, Ale Gabriele, come è stato determinato questa settimana, senza tifosi allo US Bank. Settimana prossima i Vikings saranno in bye e, dopo aver pagato visita ai nostri amiconi di Green Bay, ritorneranno in casa nel week 9 contro i Detroit Lions l'8 novembre. Questo ovviamente se il calendario non dovesse subire modifiche, visto che, lo ricordiamo, solo nella giornata di ieri 10 partite hanno cambiato la data in cui verranno svolte. Arrivo a due dati importanti: i Vikings sono favoriti di 3 punti e mezzo, scartati i soliti 3 punti della squadra in casa, sono favoriti di mezzo punto contro i Falcons, ma secondo me invece arriverà finalmente una partita dove i Vikings gestiranno un po' tutti gli aspetti che magari un po' qui, un po' lì, hanno avuto difficoltà a tenere a bada, e vinceranno in surplus contro i Falcons, che aspetteranno ancora a ottenere la loro prima vittoria. Per me, punteggio finale 31-17 Vikings.
Francesco, dei nomi che hai fatto, qual è quello che preferiresti per i Vikings? Mi inserisco con una domanda sorpresa.
Io, Ale, ti ringrazio per questa domandina. Io preferirei PJ Fleck.
No.
Autore dei gol.
Gabriele, invece tu cosa ne pensi?
Vabbè, questa risposta di Francesco veramente orgoglio territoriale per lui, eh. Ci mancava, non lo so, ci mancava che dicesse Maurizio Sarri e avremmo completato il cerchio.
Fight song
Comunque,
dell'Università del Minnesota mancava.
non credo che Atlanta possa puntare a cambiare tanto questa stagione. La mia previsione, l'anticipo, è di 24 a 20 per noi, quindi una partita stranamente dal punteggio basso contro ogni aspettativa in teoria. Ma lo dico perché da un lato Atlanta concede, se togliamo la partita contro Chicago, concede 9,2 yards per attempt nei passaggi, che è veramente per attempt, non per passaggio, che è una cosa che è altissimo. Però dall'altro hanno forzato 6 fumble. E sappiamo che noi non è che andiamo molto d'accordo con i fumble, anzi, il nostro quarterback non è che vada molto d'accordo con i fumble. Poi non abbiamo Cook, comunque loro dall'altro lato hanno un Gurley che questa settimana ha fatto molto bene, credo che abbia preso più di 100 yard dopo il contatto, che è assurdo anche questo. Quindi, ripeto, una media tra le due cose, 24 a 20 per noi, perché non ci piace mai seguire lo script e quindi ci sarà una partita dal punteggio relativamente basso, secondo me.
Però non mi hai detto chi dei coach
Io
tipo
Bienemi. Però sono palesemente influenzato dal fatto che ci sia Mahomes, che è una cosa, cioè, fuori dal mondo, ma è normale, è anche ovvio, un po' di bias c'è per forza in questi casi ed è difficile distinguere una cosa dall'altra. Quindi magari accecato alla luce di Mahomes, sì, direi Bienemi.
io vi segnalo un nome, che è Brian Daboll, l'offensive coordinator dei Buffalo Bills, perché per come ha lavorato con Josh Allen. Cioè, abbiamo parlato, no, di un allenatore che possa sviluppare i quarterback giovani che dovesse arrivare al prossimo draft. Sarei curioso di vederlo lavorare con un quarterback giovane che sceglierà ovviamente Spielman. Arrivando alla prestazione di domenica notte, invece mi ha dato fiducia quella di domenica scorsa e credo che se giochiamo, e penso che lo faremo così anche contro Atlanta, si possa sperare di vincere, anzi si riesca ad andare a vincere, perché Matt Ryan non è Russell Wilson, non sarà una passeggiata. Penso, a differenza di Gabriele, che ci saranno più punti, immagino un 31-27, ma lo immagino a favore nostro, perché è vero che Atlanta ha tante frecce, ma noi, se siamo sul pezzo come siamo stati a Seattle, con qualche sfumatura in meno, magari con qualche furbizia in più da parte proprio dei coach, che dovrebbero essere loro a portare esperienza nel nostro caso, mi immagino una vittoria, francamente. Gurley lo seguo molto bene, causa fantasy football. Non è il giocatore che conoscevamo negli anni scorsi, però ha corso molto bene l'altro giorno, un giocatore a cui stare attenti, è diventato un power runner di quelli grossi e che spingono tanto, era un giocatore di tutt'altro tipo in precedenza, ma resta un giocatore da tenere d'occhio, poi hanno veramente tante frecce i Falcons, in difesa invece sono secondo me abbastanza perforabili e abbiamo tutto per rendergli la vita difficile, sono
Alessandro,
fiducioso.
concedimi un
Certo,
brevissimo
assolutamente.
intervento per ricordare tre cose. In realtà vorrei ricordare.
Vai,
La
vai, vai.
prima è che questo è il Laquon Treadwell Revenge Game, che è sempre pericoloso. Poi la seconda è che per la prima volta noi vedremo Julio Jones non obliterato da Xavier Rhodes. Non so se ci avete pensato a questa cosa.
Lo
Noi Julio l'abbiamo
vedremo.
sempre un po'. Cosa, Francesco?
No, dicevo, se lo vedremo, perché
Sì.
sembra che allora, ieri non ha giocato e
Ah.
credo che ci sono forti possibilità che salti anche il viaggio a Minneapolis. Però non, è da verificare, è da verificare.
Questa mi mancava, dai, chiudo così allora, perché dichiaro la mia ignoranza sulla situazione Julio Jones e chiudo così.
No, ma figurati, ci mancherebbe. Tra l'altro mi sa che non c'è neanche il buon Laquon, che credo sia stato tagliato come prevedibile.
Ma
No,
no, ma no.
è in practice squad, è in practice squad, l'hanno ripreso in practice squad, però
E
non è
magari proprio per l'assenza di
male.
Julio Jones, e magari proprio per l'assenza di Julio Jones
Ma
si potrà avere il suo revenge game.
esatto.
Ma guarda.
Allora, prima di andare ai saluti di chiusura, vi chiedo, approfittiamo di questa puntata abbastanza snella, un paio di nomi di squadre che vi hanno impressionato in positivo e un paio di squadre che vi hanno impressionato in negativo ad oggi nella NFL. Non in termini di conferme, ma di squadre che vi hanno sorpreso positivamente e negativamente. Due nomi e due nomi, Gabriele.
Oh, è una domanda. Non è una domanda facile. Allora, direi in positivo dico un giocatore invece che una squadra come prima scelta che è Teddy, a cui continuerò sempre a volere un bene dell'anima. E poi, ovviamente, la squadra che ha dietro non è il massimo, però mi fa sempre tanto piacere vederlo fare dei passaggi molto precisi. L'altra squadra che mi ha sorpreso positivamente è Green Bay. Devo dirlo perché mi aspettavo che, cioè, alla fine comunque hanno mantenuto lo stesso livello dell'anno scorso e per quante gliene abbiamo dette al draft, che però lo ricordiamo ovviamente qualcosa più a lungo termine. Mi aspettavo, cioè, non mi aspettavo che partissero così, senza proprio sosta, senza sosta totale. Negativamente, la difesa di Dallas, che io pensavo sarebbe stata una roccaforte, e invece no. Poi adesso, poverini, hanno perso anche Dak per un infortunio atroce che ho visto in diretta e ho provato un brivido lungo la spina dorsale. E poi l'altra negativamente, forse Detroit, posso dire. Perché li vedevo come una squadra, invece con un draft, anche qui, bias dovuto al draft, una squadra che poteva costruire bene, e invece, insomma, così è così. Oltre a noi, alla nostra difesa, ovviamente, almeno per le prime quattro partite.
Allora,
Ale.
secondo me, guarda, partita oltre quello che mi aspettavo, i Cleveland Browns, perché veramente Stefanski sta facendo un ottimo lavoro, non credevo riuscisse a ribaltarli così alla svelta. Poi mi piacciono per come sono partiti, non ripeto le squadre di Gabriele perché Carolina effettivamente sta facendo bene, l'allenatore anche qui è un allenatore che ha fatto piazza pulita, ha pescato solo in difesa e sta facendo veramente un grandissimo lavoro. Ha scelto dei veterani con fame, con voglia di mostrare qualcosa in attacco e tanti giovani in difesa. Secondo me stanno andando meglio di quello che mi immaginavo i Los Angeles Rams, non me li immaginavo che potessero giocare così bene. E vi devo dire che anche se sono 2-3, il percorso che hanno intrapreso i Miami Dolphins mi intriga parecchio. È un percorso molto molto interessante. Per quanto riguarda le squadre negative, al netto di quelle disfunzionali e davvero che sono ai limiti dell'imbarazzo, parlo dei Giants, parlo dei Jets che non fanno neanche testo per la negatività, come dicevi tu prima Francesco, di non citare quelle banali, mi aspettavo di più al netto del 3-2 di record dagli Arizona Cardinals, che secondo me non stanno giocando da 3-2, mi aspettavo di meglio dai Cardinals, c'era molto hype. E secondo me è una squadra che non è in grande difficoltà, ma non è così brillante come in passato e il buon Drew Brees è in una fase calante, sono i New Orleans Saints.
Io, allora, per non andare a riprendere le squadre che avete menzionato, in positivo mi stanno piacendo gli Steelers, che ogni anno pensiamo che sia l'anno del calo, e invece anche quest'anno sono, credo, 4 vinte e 0 perse al
Sì.
momento. Mi piacciono i Buffalo Bills, che credo che abbiano ereditato lo scettro di New England e si propongono come nuova forza, nuova squadra da battere nell'AFC East, che, insomma, considerato che negli ultimi 19 anni quella divisione si è chiamata New England, eccetto la volta che l'hanno vinta i Dolphins, e poi l'avete già menzionato, Green Bay. Non menziono Chicago perché, nonostante abbiano vinto di
No.
nuovo, non mi fanno impazzire, anche se sono 4 vinte e una persa. E in negativo, lo avete già detto tutti e due, i Saints e sicuramente purtroppo i nostri Vikings, che al netto di qualche, come si dice, previsione kamikaze, nessuno si aspettava di vedere a 1-4 dopo 5 giornate.
Nessuno ha citato i Las Vegas Raiders, ma mi permetto di citarli perché secondo me stanno facendo una buona stagione e ieri hanno dimostrato che quando giocano con cattiveria sono una squadra da tenere d'occhio anche in ottica prosieguo. Detto questo, siamo arrivati quasi in fondo. Ricordo solo sul nostro futuro allenatore che andremo ad incontrare, che è stato head coach dei Tampa Bay Buccaneers, Raheem Morris, da giovanissimo. Lui nel 2009 è diventato head coach a 33 anni. Adesso invece è ritornato quest'anno come defensive coordinator ad Atlanta e ora lo rivedremo nei panni del head coach. Siamo arrivati alla fine, vi dicevamo, questa puntata che purtroppo ha fatto seguito a un'altra sconfitta, la quarta di questa stagione, forse la più dolorosa per come è arrivata, anche se la prima è stata una bella mazzata pure la prima. Purple Valhalla, anche per questa settimana, finisce qui. Io ringrazio Gabriele Greco che è stato con noi il nostro ospite di questa sera di Minnesota Vikings Italia. Grazie Gabriele.
Grazie a voi, è stato un immenso piacere essere qui anche questa sera.
Ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori che ci scaricano, ringrazio Cutting Edge Radio che ci ospita e ringrazio ovviamente con un abbraccio gigante Francesco Porcello.
Ale, abbraccio ricambiato, e ovviamente anche da parte mia un grandissimo saluto a tutti i tifosi dei Vikings che ci seguono. In particolar modo, lo so che dovrei parlare di tifosi di football, ma voglio salutare tutti i tifosi dei Vikings e il mio è un inno alla resistenza, ragazzi, teniamo duro, ci siamo passati e Teale per stagioni da 3-13, ci siamo passati dal tetto del Metrodome che si sgonfia da cose veramente deprimenti, ma poi i Vikings hanno sempre quella capacità di fare delle cose che ti fanno reinnamorare come fosse un primo amore di quando hai 18 anni. Quindi, ragazzi, parola d'ordine, tenere duro.
Tenere duro, pazienza di Gabriele e avete le parole che servono per tifare Vikings anche in questa stagione. Skol Vikings!